Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009. Imitare San Francesco. Imitare il suo buon esempio in tutto e in ogni cosa. Ma ci sono forse in particolare alcuni punti di riferimento al buon esempio di San Francesco da tenere presenti da parte di tutti e singoli i frati, a cominciare anzitutto dai superiori dei frati? Sì, ci sono, e le fonti li mettono in bella mostra per pagine e pagine, a cominciare dalla vita seconda del Celano, dalla leggenda maggiore di San Bonaventura e dallo Speculum Perfectionis, che fanno meditare molto a lungo e anche dettagliatamente sulla serafica povertà, sull'umiltà, sullo zelo nell'osservanza della regola, nella vita di preghiera e di penitenza. Quale splendido ma anche terribile esame di coscienza sul buon esempio è contenuto in queste pagine delle fonti francescane. Ma in esse è contenuta appunto la forma di vita vissuta dal serafico padre nella pratica eroica delle virtù, ossia della vita di povertà e umiltà, di preghiera e di penitenza, seguendo sempre l'osservanza perfetta della santa regola. Gli interrogativi al riguardo si possono susseguire a catena nel nostro doveroso esame giornaliero di coscienza, e non dovrebbe mancare l'immediata e onesta constatazione che noi si è certamente ben lontani da quella fedeltà eroica dei frati di quei tempi alla povertà e umiltà, alla preghiera e penitenza nella pura osservanza perfetta della santa regola. Anche immediata però si presenta la giustificazione e motivazione che noi siamo portati istintivamente a ritenere molto giusta e consistente, ossia i tempi delle fonti francescane, pensiamo e diciamo, erano quei tempi e con quelle caratteristiche proprie per cui il buon esempio che si poteva dare allora non poteva essere altro che vivere in quel modo eroico descritto dalle fonti. Nei secoli XX e XXI invece lo sviluppo tecnologico, il boom economico, il benessere e il consumismo impongono una mentalità terrenisto-edonistica dell'uso e dello sfruttamento dei beni terreni come una reale necessità, senza più riserve o limiti, da saper gestire tuttavia con giusta misura. A questa ragionevole ma piuttosto paludata riflessione potrebbe sembrare difficile, è vero, opporre qualcosa in contrario. Ma non ci vuol molto a scalzarla, invece, tenendo presente che, anzitutto, la virtù è sempre virtù, dovunque e comunque. E gli atti di vera virtù, quindi, non possono non essere che atti di forza, secondo l'etimo della parola virtus, che è vis e che significa appunto forza. Ed è ovvio che la forza non può non costarci, ieri come oggi e domani. Patire un po' di fame e di sete con il digiuno, limitare il riposo e sacrificare una parte del sonno, soffrire il freddo e il caldo d'inverno ed estate, abitare in una dimora scomoda e disagiata, contentarsi di abiti alla buona, servirsi di oggetti di poco valore, eccetera, eccetera. Tutto ciò faceva soffrire ieri come oggi, e tutto ciò era ed è nella regola di San Francesco, che non cambia affatto secondo i tempi, riguardo al sacrificio e al rinnegamento dell'egoismo. Nessuna differenza, dunque, c'è fra ieri e oggi, salvo il fatto che oggi è più facile non patire rispetto a ieri, per le tante comodità a nostra portata di mano. E noi, approfittando di queste comodità, si fa di tutto e si riesce facilmente a non patire. Non si vuole patire, dunque, ossia non si vuole praticare le virtù. E si finisce col darla sempre vinta, quindi, all'edonismo e all'egoismo. È l'amore alla virtù che manca, in realtà, e di conseguenza c'è il rifiuto più o meno esplicito di santificarsi con la pratica delle virtù eroiche, secondo la regola serafica. Alcuni modelli esemplari oggi. La storia francescana del secolo XX, del resto, è ricca di insegnamenti per fare ben l'esame di coscienza sul buon esempio della fedeltà alla regola serafica nella nostra giornaliera vita francescana. Potremmo cogliere insegnamenti dai molti santi francescani e non francescani del secolo. Ci fermiamo a pochi. San Massimiliano Maria Kolbe, 1941, San Leopoldo Mandic, 1942, San Pio da Pietrelcina, 1968, Beato Gabriele Maria Allegra, 1976. Di solito si tende a svalutare i santi che hanno preceduto il Concilio Vaticano II, ma ciò, nel caso, potrebbe valere soltanto per San Massimiliano Maria Kolbe e San Leopoldo Mandic, che sono morti intorno alla metà del secolo XX. Non dovrebbe valere invece per San Pio da Pietrelcina e per il Beato Gabriele Maria Allegra, morti rispettivamente nel 1968 e nel 1976. Vedremo comunque che tutti e quattro questi santi francescani hanno saputo incarnare il Vaticano II prima ancora che esso iniziasse, perché mossi e guidati dall'alto. San Massimiliano Maria Kolbe, infatti, non solo ha realizzato negli anni 30 la più grande comunità religiosa francescana in Polonia, a Niepokalanów, presso Varsavia, con circa 800 membri, ma l'ha edificata, rifacendosi alle fonti, con enormi baracche di legno per gli ambienti di vita della grande comunità e per gli ambienti di lavoro, grande tipografia, uffici, spazi di lavoro tecnico. Il Vaticano II, nel decreto sulla vita religiosa Perfecte Caritatis, raccomanderà di rinnovare la vita religiosa rifacendosi alle origini da far rivivere nell'oggi della storia. San Massimiliano, guidato dall'Immacolata, aveva già fatto precisamente tutto questo negli anni 30-40. San Massimiliano inoltre incrementò la marianità dell'ordine serafico, incentrata sull'Immacolata Mediatrice Universale di Salvezza, e diede vita ad un'evangelizzazione missionario planetaria con la stampa prevalentemente mariana, servendosi di tutti i mezzi della comunicazione sociale, guidato dall'Immacolata, la mediatrice di tutte le grazie, che egli ottenne anche, infine, il martirio di carità, per salvare un papà di famiglia nelle lager di Auschwitz. San Leopoldo Mandic, religioso cappuccino, irreprensibile ed edificante nella sua quotidiana fedeltà alla regola serafica, si può dire che abbia coltivato dalla sua giovane età l'ideale ecumenico dell'unione fra le chiese latina e slava. Per questo egli aveva due sogni ben concreti nella testa e nel cuore. 1. Andare missionario in Oriente per lavorare alla riunificazione delle chiese. 2. Scrivere un intero trattato su Maria Corredentrice, giacché è proprio Maria Corredentrice colei che riconcilia i figli, riunificando le due chiese. Purtroppo però egli non poté coltivare né il primo né il secondo sogno, perché i superiori decisero di affidargli il ministero della confessione in Italia. Ed egli divenne così il riconciliatore di tantissime anime, svolgendo il ministero del confessionale per più ore ogni giorno e instancabilmente, lungo 40 anni di confessioni fino alla sua morte, diventando il martire del confessionale. San Pio da Pietrelcina, anch'egli irreprensibile fin dal noviziato nella fedeltà alla regola, scalò le vette dell'imitazione del Serafico Padre, divenendo anch'egli con crocifisso con Cristo, con le sacre stimmate sanguinanti per mezzo secolo che lo resero vittima di sangue all'altare e riconciliatore straordinario nel confessionale. La sua santa messa giornaliera, le sue ore di confessione ogni giorno erano scuola di vita cristiana per le folle della sua clientela mondiale, come disse il Papa Paolo VI. Si fece apostolo della preghiera, formando i gruppi di preghiera nel mondo intero, seguendo il richiamo del Papa Pio XII. Si fece apostolo per i sofferenti, fondando il grande ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, opera preziosa e ammirabile. Contro la dolorosa crisi del rosario, egli fu il santo del rosario, da lui recitato incessantemente di giorno e di notte, per ottenere alle anime fiumane di grazie e benedizioni. Il beato Gabriele Maria Allegra fu il frate francescano tutto d'un pezzo nella fedeltà alla Santa Regola, da lui amata e difesa con passione, in opposizione decisa ai cedimenti e rilassamenti rovinosi delle comunità francescane messe in crisi da un post-concilio insensato, in rotta con il vero Concilio Vaticano II. Il padre Allegra fu grande missionario in terra cinese, dove lavorò e si consumò fino alla fine della vita per l'evangelizzazione di quel popolo. Fu, ancora più, grande biblista e predicatore. Sua è l'impresa incredibile della traduzione della Sacra Scrittura in lingua cinese, che gli meritò, giustamente, il titolo di San Girolamo Cinese. Con questa memoranda impresa, egli aiutò in misura incalcolabile quell'immenso popolo di oltre 1 miliardo di persone a conoscere il tesoro della parola di Dio, per poter vivere la vita di fede e ottenere così la salvezza eterna. Frate santo, missionario, biblista, padre Allegra era legato in maniera speciale al cuore immacolato di Maria, che fu la passione più ardente del suo cuore. I santi, soltanto i santi, sono il nostro buon esempio, costante e fecondo, in ogni luogo e in ogni tempo. Non cerchiamo altrove. Non perdiamo tempo dietro pretesi maestri non santi. Lasciamoci illuminare e afferrare dal buon esempio dei nostri santi, proclamati tali dalla Chiesa, figli genuini del Serafico Padre, maestri e guide vere verso le vette della perfezione, che essi soli hanno conquistato, osservando fedelmente, ad apicem et usque in finem, la nostra santa regola serafica. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009.